Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura e identità napoletana, a cura di Joseph Comeo.
Hirpus harpe tahe kiwi, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Benvenuti alla 33esima puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Oggi è l'874esimo anniversario della fondazione del Regno di Sicilia, che comprendeva tutti i territori dell'antico regno delle due Sicilie, eccetto l'Abruzzo, che però sarà annesso nel 1150, per cui oggi è l874esimo anniversario della fondazione del regno, che è stato precursore del regno delle due Sicilie, ma anche da cui sono venuti i regni di Napoli e di Sicilia. La prima puntata della trasmissione Nazione Napoletana fu proprio il 25 luglio del 2012. Non scelsi a caso questa data per iniziare questa trasmissione, ma proprio perché coincide con la data di fondazione del Regno di Sicilia, precursore del Regno delle Due Sicilie, come ho già detto, e in quella trasmissione parlai del perché era giusto festeggiare in questa occasione, in questa data. Prima però di parlare dell'argomento principale della puntata, argomento che ho annunciato già nella puntata precedente, voglio tracciare un bilancio di un anno di trasmissioni, semplicemente ricordando tutti gli argomenti trattati puntata per puntata. La seconda puntata di Nazione Napoletana andò in onda il 5 settembre del 2012. In quella puntata ho trattato del nome Due Sicilie, cioè ho spiegato perché il territorio si chiama Due Sicilie, del perché il territorio continentale delle Due Sicilie si chiama Napolitania, o perché è giusto usare il termine Napolitania, e poi ho spiegato da quali territori è composto il Regno di Napoli. Da quella trasmissione del 5 settembre 2012 si è andato in onda ogni mercoledì con cadenza settimanale. Infatti la terza puntata è stata il 12 settembre, la quarta il 19 settembre, il giorno di San Gennaro, la quinta invece fu il 27 settembre di giovedì, perché il giorno prima c'era la partita Napoli-Lazio e per non andare in diretta in contemporanea con la partita la posticipai, però tornai già da mercoledì 3 ottobre al giorno abituale, via via, così fine a febbraio del 2013. Nella terza puntata feci dei cenni sulla cronologia dei re delle due Sicilie e poi spiegai come in ogni paese, in ogni monarchia europea, tutte le dinastie sono sempre di origine straniera, e prese ad esempio il Regno Unito, dove praticamente tutte le dinastie normanni, plantageneti, Tudor, Stuart, Hanover, per tutto venivano tranne che proprio dall'Inghilterra. E la quarta puntata iniziai con gli auguri a tutti i Gennaro e poi comunicai anche a che ora era avvenuto il miracolo del nostro santo patrono, spiegai perché la trasmissione si chiama Nazione Napoletana, feci dei cenni sull'inno di Paisiello, spiegai perché il Regno delle Due Sicilie era uno stato sovrano come tutti gli altri, aveva tutte le caratteristiche di uno stato sovrano, ho ripetuto dei dati geografici della Napolitania e poi conclusi con un appello a partecipare al secondo giorno per l'indipendenza. La quinta puntata parlai di San Gaetano Enrico e poi trattai un articolo di Gabriele Marzocco sui bombardamenti che subì Napoli tra il 1940 e il 1943 ad opera degli anglo-americani, e concluse anche qui con un appello per la partecipazione al secondo giorno pro-indipendenza. La sesta puntata parlava dell'inaugurazione della prima linea ferroviaria a Napoli-Portici, anche perché cadeva proprio nello stesso giorno dell'inaugurazione, cioè il 3 ottobre, e poi parlare della vita di Michele Pezza, detto Fra Diavolo. E qua feci un appello ancora per la partecipazione al secondo giorno pro-indipendenza, ma lo feci a caricatura, cioè invitandovi a non partecipare, ma secondo me qualcuno non deve aver capito la caricatura all'epoca. La settima puntata spiega le caratteristiche della nazione napoletana e poi commentai come cose pazze che per il Gambero Rosso la migliore pizzeria d'Italia è a Verona, e conclusi con un appello al compra due Sicilie. Nell'ottava puntata spiegai che Napoli era stata per secoli tra le prime città d'Europa, costantemente, malgrado altre città che erano tra le prime erano cambiate, e spiegai perché a indipendenza ottenuta era il caso di costruire un muro lungo il confine napoletano. Inoltre elencai i siti della rete napoletana. Nella nona puntata parlai della vita di Salvo D'Acquisto, elencai ancora i siti della rete napoletana. La decima puntata trattò dell'evoluzione della bandiera, dello stemma napoletano dal 1139 fino al 1516, e ancora ricordai i siti della rete napoletana. L'undicesima puntata continuai a parlare dell'evoluzione storica della bandiera, dello stemma napoletano dal 1516 al 1806. E poi, siccome avevo partecipato pochi giorni prima a una riunione del Parlamento delle Due Sicilie, spiegai che cos'era questa iniziativa. Nella dodicesima puntata, i territori che compongono la Napolitania, significato del toponimo Napolitania, e poi spiegai il significato del motto degli antichi italici, Irpus arte tacet iui. Inoltre conclusi spiegando che ero contrario, e sono tuttora contrario, allo studio della canzonetta di Mameli nelle scuole. Nella tredicesima puntata esposi una proposta che pubblicai nel 2008 sul mio blog della macroregione Napolitania. Nella quattordicesima puntata parlai del Palazzo Reale di Portici, esponendo le notizie su Portici e le notizie storiche riguardanti questo sito reale. Nella quindicesima puntata ancora del Palazzo Reale di Portici, ma degli aspetti architettonici dell'orto botanico della Reggia di Portici. E poi feci alcuni cenni sulla villa favorita di Ercolano. Nella sedicesima puntata fu l'ultima che parlò del Palazzo Reale di Portici, esponendo gli aspetti naturalistici dei due parchi e le proposte per valorizzare l'intero sito reale. Infine fece un appello per boicottare il panettone, dato che questa puntata era a inizio dicembre. La diciassettesima puntata, per motivi miei personali, non andai in onda io, ma fui sostituito da Enrico Dauria, che se la cavò egregiamente, e parlò dei primati dell'orgoglio napoletano, e infine fece un appello a Natale a comprare solo prodotti del sud. La diciottesima puntata è stata l'ultima dell'anno 2012, trasmessa pochi giorni prima di Natale. Parlai del poeta e scrittore Ferdinando Russo, illustrandone biografia e opere. Infine parlai di un argomento un po' più futile, della differenza di come si sostengono le squadre di calcio in Padania ed a Napoli, e conclusi con gli auguri di Natale ai napoletani. Il 16 gennaio andò in onda la 19ª puntata di Nazione Napoletana, e la prima di questo 2013, e esposi alcuni motivi per cui ero a favore dell'indipendenza. La 20ª puntata andò in onda il 23 gennaio, e siccome coincideva più o meno con le tre giornate di Napoli del 1799, parlai proprio delle tre giornate di Napoli del 1799 e degli avvenimenti precedenti. Inoltre feci dei cenni sul Puttino, il primo campione del mondo di scacchi. Puttino era di origini calabresi. Nella 21ª puntata tornai a parlare dei motivi per cui bisognava essere a favore dell'indipendenza, e feci, su sollecitazione dell'amico Mino Enrico, pubblicità alla terza giornata di studi su Nicola Zitar. La 22ª puntata è stata una puntata un poco particolare, perché feci uno sfogo sullo scarso attivismo di tanta gente che chiacchierano proprio al momento pratico, non fanno mai niente. Nella 23ª puntata parlai del barocco leccese e dell'anniversario della fine dell'assedio di Gaeta, infatti fu trasmessa proprio il 13 febbraio. Nella 24esima puntata parlai del legame tra Napoli e la Terra Santa, poi esposi un articolo di Edoardo Spagnuolo, la resistenza dei napoletani dopo il 1860, tratto dall'articolo Quando i napoletani tenevano cora. E poi parlai del lunedì nero del 4 marzo 2013, crollo del palazzo Guevara e dell'incendio della città della scienza. La 25esima puntata parlai dell'assedio di Messina del 1860-61, dei papi napoletani e dei papi siciliani e del comunicato stampa della manifestazione del 17 marzo 2013, bandiera a vento per un sud libero. È interessante, per curiosità, notare, lo farò notare io, questo fatto che questa 25esima puntata è andata in onda il 13 marzo 2013, lo stesso giorno che è stato eletto Papa Francesco. La 26esima puntata ho parlato dello spirito di Civitella del Tronto, traendo spunto da un articolo che avevo scritto sul mio blog qualche anno prima. E poi ho fatto un punto della manifestazione Bandiera a Vento per il Sud Libero. C'era stata pochi giorni prima, il 17 marzo 2013. La 27esima puntata ho parlato di alcune tematiche inerenti il recupero dell'identità napoletana, da non confondere l'identità regionale con quella nazionale, alcuni metodi con cui stanno disgregando la nazione napoletana e di restare uniti sulla base del fatto storico che siamo stati uniti nel Regno di Napoli per 6 secoli. E poi è stata la puntata dell'intervista a Gianni Giannella. La 28esima puntata, non sono andato in onda io, mi ha sostituito Francesco Nettuno, che ha parlato alcuni punti di forza per la nostra indipendenza, tratto da un articolo che scrissi sul mio blog un poco tempo addietro. C'è stata una lunga pausa per motivi personali, durata un mese, di Nazione Napoletana, e ho ripreso con la 29esima puntata. E qua ho tratto spunto da 2 articoli che avevo scritto nel 2007, Fabbricazione del Meridionale, Tramonto del Meridionale, per parlare di esperienze di vita di chi è nato nelle 2 Sicilie dopo il 1861. Nella Fabbricazione del Meridionale parlavo praticamente di come sin da piccoli a scuola si è soggiogati e fabbricati come esseri perdenti e sottomessi, e nel Tramonto del Meridionale come chi apprende la vera storia e non quella falsa studiata sui banchi di scuola, tramonta come meridionale per risorgere come napoletano. La 30esima puntata ho parlato di alcune località di villeggiatura dove è possibile unire bagni di mare a visite culturali, a monumenti, testimoni della nostra storia plurimillenaria. Erano solo alcune località prese ad esempio, però comunque prese in vari territori costieri della Napoletania. La 31esima puntata ho parlato di un tema politico. Un movimento indipendentista che orientamento politico deve avere? Deve esistere un solo movimento indipendentista trasversale oppure più movimenti con diversi orientamenti politici? Come devono coordinarsi tra loro i movimenti? E queste sono state le domande a cui ho risposto nella 31esima puntata. La 32esima puntata, che è stata il 18 luglio scorso, ho parlato l'Italia e il problema per Napoli, la Napoletania e la Sicilia, e come secondo argomento della nascita del Regno di Sicilia, perché è giusto festeggiare il 25 luglio. Questa è la 33esima puntata e ora esporrò l'argomento principale. Ci sono 2 sistemi finora usati da chi lotta per l'indipendenza. Il primo è formare un partito politico indipendentista che ottenga il consenso della maggioranza assoluta della popolazione e che intanto partecipi alle competizioni elettorali per far crescere il suo consenso ed iniziare ad amministrare il territorio di cui si rivendica l'indipendenza. Questa strada noi indipendentisti napoletani non siamo riusciti a praticarla e manca anche la volontà da parte dei piccoli movimenti di volerla intraprendere. Esiste tra questi piccoli movimenti che sono nati la parola d'ordine di non presentarsi alle elezioni. In questo modo però rimaniamo nell'ambito dell'associazionismo e non potremo mai avere una prova tangibile da presentare agli organi internazionali della nostra volontà indipendentista. Come facciamo noi a sapere quanta gente ci segue nel vero senso della parola? quanta gente veramente a favore dell'indipendenza. E un modo può essere quello che i voti dati a un movimento indipendentista che si presenti alle varie consultazioni elettorali siano rigorosamente voti dati a un movimento indipendentista. Come si fa a vedere che sono rigorosamente voti dati a un movimento indipendentista? Perché i movimenti indipendentisti della Napolitania devono presentarsi da soli, o al limite ognuno, pur mantenendosi autonomo nella sua visione dell'indipendenza, perché potrebbe esserci un movimento indipendentista un po' più orientato a sinistra, uno più orientato a destra, uno dicendo, pur rimanendo ognuno col suo orientamento politico, si coalizzano, e noi sappiamo che dando il voto a un movimento, a una coalizione di movimenti indipendentisti, è un voto dato per l'indipendenza. In Catalogna sappiamo che il 45% dei catalani vogliono l'indipendenza perché votano partiti indipendentisti. Questa può essere una strada. Chi però porta avanti la parola d'ordine di non presentarsi alle elezioni fa un'obiezione che io non posso certamente ritenere sbagliata. Siccome in Italia esiste il trasformismo, esiste che chi non ha mai creduto nell'indipendenza, pur di trovare lo spazio che non riesce a trovare casomai nei partiti normali, tradizionali, quali che siano oggi PD, PDL o eccetera, si butti nell'indipendentismo e diventi da un giorno all'altro un convinto indipendentista. In realtà non è un vero indipendentista, è un indipendentista fasullo, e si servirebbe di un partito indipendentista per ottenere la poltrona, salvo poi, una volta salito, cambiare bandiera. E noi vediamo l'esempio col movimento di Beppe Grillo, dove ci sono state defezioni dopo il grande successo elettorale, perché si sono serviti del movimento di Beppe Grillo alcuni elementi per la loro ascesa politica, non trovando spazio negli altri partiti. Ecco, questo può succedere anche ai movimenti indipendentisti. Chi giustamente dice non presentiamoci perché in questo modo evitiamo di avere opportunisti che ci sfruttano e poi logicamente ci danneggiano anche come immagine, danneggiano anche tutto l'idea indipendentista, è meglio che facciamo un tipo di lotta di subbidienza civile e propagandiamo l'idea indipendentista al maggior numero di persone. Però poi, non presentandosi mai alle elezioni, non sappiamo quante persone veramente hanno recepito questa idea. Ma poi, non presentandoci, noi facciamo anche un'altra cosa: non mettiamo poi in pratica quello che abbiamo detto, perché sono molte le conseguenze. E poi, quando è il momento delle elezioni, mettiamo questi cittadini che non hanno un punto di riferimento in condizione poi che, malgrado siano d'accordo con noi sul piano ideologico, sul piano teorico, poi si trovano a essere costretti o non andare a votare o andare a votare dei partiti risorgimentalisti, ai quali gli lasciamo anche campo libero di continuare ad agire ai danni della nostra patria e della nazione napoletana. Allora ci vorrebbe di presentarsi alle elezioni, però presentandosi alle elezioni si entra anche un'altra obiezione all'interno di un meccanismo perverso, e si rischia di essere corrotti dal sistema, perché il sistema ha questi virus, il sistema ha degli anticorpi: o ti rende un virus inoffensivo, per cui ti ingloba nel sistema, per cui l'indipendentismo diventerebbe poi un altro partito, un'altra nicchia all'interno del sistema, e lo metterebbe in condizione di non nuocere, oppure ti corrompe e ti porta fuori strada. Anche questa è una obiezione, e io a questa obiezione credo che sia giusto farlo un partito indipendentista, un movimento indipendentista o più movimenti indipendentisti, puri e duri, fatte da persone ligge che ci credono veramente, e logicamente fare una bella cernita, vedere chi sono le persone e presentarsi da soli. Certo, presentarsi da soli comporta un problema, quello di raccogliere le firme, altra obiezione. Però questo secondo me non è il problema meno grave, non è l'obiezione meno grave, perché io credo che bisogna andare a raccogliere le firme, anche se sono decine di migliaia di firme, perché solo il tentativo di formare una lista raccogliendo le firme già di per sé ci aiuta a crescere come indipendentisti, perché siamo costretti ad andare a chiedere le firme a tutte le persone che conosciamo, e ogni volta che andiamo a chiedere una firma dobbiamo spiegare perché vogliamo l'indipendenza, perché è giusto ottenere l'indipendenza. E facendo in questo modo abbiamo un enorme incentivo, insomma ci diamo una scossa per diffondere più velocemente le nostre idee indipendentiste, perché facendo il movimento che non si presenta mai alle elezioni, cioè rimanendo nell'ambito dell'associazionismo, facciamo il solito gazebo, il solito tavolino, partecipiamo a qualche manifestazione, non so, una volta contro l'Unità d'Italia il 17 marzo, un'altra volta facciamo un altro corteo, però rimaniamo in ambito di attività associazionistica, poco più che attività culturale. Invece, andando a raccogliere le firme per presentarci a un'elezione politica italiana o amministrativa, siamo costretti ad andare persona per persona e per chiedere le firme dobbiamo, come ho detto prima, propagandare le idee dipendentiste, per cui se otteniamo le firme abbiamo ottenuto già un grande successo, vuol dire che abbiamo convinto già decine di migliaia di persone o migliaia di persone. Se non riusciamo a raggiungere il quorum, comunque abbiamo lo stesso contattato tante persone e alcuni li abbiamo convinti perché ci hanno messo la firma per presentare il partito indipendentista, per cui ogni persona che firma per appoggiare un movimento indipendentista è una persona che ha firmato per l'indipendenza. E qua abbiamo parlato della prima strada usata per l'indipendenza. Il secondo sistema che si usa per lottare per l'indipendenza, ma questo è ancora meno praticabile del primo, è quello della lotta armata. E dico che per noi napoletani è molto meno praticabile. E non perché io condanni la violenza o condanni un'azione di tipo militare o di guerriglieri, ma semplicemente perché per fare una cosa del genere ci vuole una preparazione militare e tecnica nell'uso delle armi, una capacità organizzativa più che ottima, e ci sono alcuni meridionalisti o neoborbonici che organizzativamente non sono in grado nemmeno di mettere su un pullman per organizzare una gita. E poi ci vogliono delle motivazioni molto ferree, e io, vedendomi intorno, non vedo persone che hanno grande pratica tra gli indipendentisti e l'uso delle armi, anche se qualcuno ce l'ha sono troppo pochi, e capacità addirittura di programmazione più che ottime non ne vedo, per cui rischieremo di mandare al suicidio le persone che volessero fare una lotta del genere. Non ci sono tanti volontari da poter fare una cosa del genere, perché qua ci vorrebbero decine di migliaia di volontari pronti a tutto, pronti anche a morire, e non vedo che ci siano neanche questi, per cui escludiamo assolutamente in questa fase storica che per lottare per l'indipendenza della Napolitania si possa fare una lotta armata. Ora arrivo alla proposta che ho annunciato per quasi tutta la puntata e anche nella parte finale della puntata precedente. Abbiamo parlato della prima strada, della seconda strada, c'è una terza strada. Ho ideato la soluzione per portare avanti l'indipendentismo napoletano senza intraprendere nessuna delle due strade usate finora in ogni parte del mondo e avendo la possibilità di poter documentare quanti napoletani e eventualmente, se si vogliono aggiungere, anche i siciliani e i sardi vogliono l'indipendenza. L'iniziativa che voglio intraprendere si chiama 10 milioni di firme per l'indipendenza. Dobbiamo portare a firmare una mega petizione la maggioranza assoluta dei napoletani maggiorenni, e questa petizione deve chiedere l'indipendenza della Napolitania. I napoletani in totale sono 14.554.112 abitanti, dati del 2009-2010, perciò 14 milioni e mezzo. Teoricamente i napoletani maggiorenni saranno poco meno di 10 milioni, per cui in teoria basterebbero 5 milioni di firme di napoletani per poter dire che la maggioranza assoluta della popolazione vuole l'indipendenza. Ma noi vogliamo arrivare addirittura a farli firmare tutti quanti, tutti e 10 milioni. E se a questi si aggiungono anche i siciliani per la Sicilia con un altro milione di firme e i sardi per la Sardegna con un altro milione di firme, in totale dovremmo metterci d'accordo napoletani, siciliani e sardi a raggiungere 10 milioni di firme per l'indipendenza. Ecco perché l'iniziativa si chiama 10 milioni di firme per l'indipendenza. Logicamente ci dobbiamo dare un termine massimo entro il quale dobbiamo raccogliere le firme. Oggi è 25 luglio 2013, ci dobbiamo dare 5 anni di tempo per raccogliere queste firme, cioè entro il 25 luglio 2018 dobbiamo aver raccolto 10 milioni di firme per l'indipendenza di Napolitania, Sicilia e Sardegna, oppure minimo 5 milioni di firme per l'indipendenza della sola Napolitania. Qualcuno potrebbe obiettare su questa strada. Queste firme non andranno presentate certamente all'Italia, ma direttamente all'ONU, ben documentate, ma fare una cosa del genere dovrà comportare che tutti i movimenti e le associazioni si diano una scossa, cominciano ad andare a convincere quante più persone possibili a firmare l'indipendenza, un po' come se ci si presentasse alle elezioni politiche per un movimento indipendentista, solo che queste energie che uno userebbe per presentarsi con un movimento politico a raccogliere le firme per un'elezione verrebbero utilizzate per accogliere le firme direttamente in una mega petizione per l'indipendenza. Questa è la proposta. Io spero che venga valutata e che intorno a questa proposta si crei una ampia coalizione che voglia portarla a termine per ottenere il grande obiettivo, il nostro grande ideale, il nostro grande sogno, che è l'indipendenza. Arrivederci, viva la Napolitania libera e indipendente, e buona estate e buone vacanze a tutti!